tradizione antica delle chiese e particolarmente della Chiesa d'Occidente, della nostra Chiesa, avvicinandoci alla fine dell'anno liturgico, siamo invitati a una riflessione sul significato del tempo. Quindi, diciamo così, si parla della fine del mondo, ed è un discorso che suscita una certa paura, un certo spavento, no? Una percezione catastrofica, diciamo, della vita. E noi però facciamo anche questa mattina un piccolo cammino di attenzione nella speranza per recuperare un po' invece, mi pare, il senso profondo di questa cosa. Cominciando a dire così che sulla parete qui in fondo dietro l'altare viene rappresentata la fine del mondo. La fine del mondo è questa, nel senso che la fine del mondo è l'ultimo passo di Dio nella vicenda umana. Si è avvicinato sempre di più alla storia dell'umanità. Tutte le volte dobbiamo ricordare che mentre le religioni pensano che bisogna noi andare su da Lui, la nostra fede ebraica e cristiana ci annuncia che è Lui che viene da noi, è Lui che scende nella nostra vita, e quindi ci ricordiamo tutti i passaggi più importanti di questa discesa di Lui fin da noi, che lo costituisce in una crescente intimità con la nostra vita. Sempre di più viene a spezzare il pane della vita con noi, come noi. Ha preso la nostra carne, ci ricordiamo sempre, è vero, e fa il percorso della nostra vita. Appunto per questo, qui in fondo è rappresentata la fine del mondo, perché con quello che qui è ricordato, la sua croce, il Signore ha fatto l'ultimo passo verso di noi. Perché altrimenti rimaneva un sospetto, no? Che Lui sì veniva ad assumere la nostra umanità, ma una umanità speciale, da Superman, un po' da mandrake, e invece no, è venuto a prendere tutta la nostra esistenza. E facevo accenno a Gaza prima, sto seguendo con curiosità le vicende della parrocchia di Gaza, alla quale sono molto legato affettivamente per conoscenza, e quindi con una certa pressione cerco di capire come stanno facendo per la messa. Adesso non lo so, perché a quest'ora dovrebbe essere già finita la messa a Gaza, perché loro sono un'ora più tardi di noi. Sono riusciti, hanno avuto la possibilità, la gente ha potuto uscire di casa. Ci sono stati in queste ore dei passaggi molto difficili, e ho pensato che il Signore era un po' distratto rispetto alla dozza, perché doveva molto occuparsi di Gaza. E però in realtà poi basta stare un po' così in mezzo alle persone, alle situazioni, e ti accorgi che il Signore è qui, perché anche qui c'è bisogno di Lui. E quindi noi chiamiamo i Suoi passi, i Suoi passi ultimi verso di noi, perché sappiamo che Lui non si distrae con i potenti della terra, no? Il Presidente degli Stati Uniti questa mattina si è un po' distratto, fa un viaggio in Oriente, però e dicono che anche gli Stati Europei di quello che sta succedendo a Gaza si occupano poco, è un po' difficile occuparsene, è vero, ma il Signore invece non si distrae, e quindi ci aspettava qui questa mattina perché noi potessimo portare fin dentro al suo sacrificio d'amore tutto quello che rappresenta la preoccupazione e la speranza, la paura, ma anche il desiderio di essere presi per mano di tutto quello che è l'esistenza umana. Ed è per quello che a messa certamente portiamo il guscio della nostra vita, le vicende più interne del cammino che stiamo facendo, ma cerchiamo anche di portare tutto il mondo. È vero? È perché sappiamo che Lui aspetta quello. Quando noi questa mattina, ancora una volta, su questa tavola dell'altare appoggiamo il pane e il calice del vino, e Lui sa che noi appoggiamo qui la nostra storia. Chiediamo che diventi questo il suo corpo e il suo sangue, che sono i segni più forti di come Lui è entrato dentro nella nostra storia, non solamente assumendo la nostra umanità, ma anche una umanità spezzata, il corpo e il sangue, un'umanità sacrificata, una umanità esperta di dolore. Allora Lui entra qui, capite? Allora è per quello che si dice che questa è la fine del mondo, e viene chiamata dai profeti antichi la grande tribolazione. Però i profeti non si aspettavano una cosa così, è vero, sapevano che Lui aveva amato sempre condividere la storia del suo popolo. Anche quando sono arrivati lì nella Terra Santa, si sono sistemati, il re Davide ha messo in piedi un regno ben organizzato, è vero, e presero quella decisione, vi ricordate, di fare un tempio al Signore, perché il Signore era ancora là nella tenda di quando si era in giro per il deserto. Ma il Signore subito aveva reagito, diceva: guarda che io ci stavo bene nella tenda, è vero, mi piaceva camminare là con voi, e aveva condiviso per 40 anni la fatica del suo popolo. Il Signore desidera questo, non tenermi lontano, è vero, non isolarmi con dei fumi, è vero, perché io ho bisogno di poter entrare dappertutto. E in questo senso bisogna dire che è un po' vero che Dio ha bisogno di noi, nel senso che non si farebbe assemblea. Invece noi siamo venuti qui questa mattina con tutto il carico della nostra storia e con le nostre speranze. Manca questo, non c'è quest'altro, ma tu stai bene, come ti è andata, è vero? Ecco, e sembra un pochino di celebrare una domanda che il Signore fa, è vero, vi raccontavo di quando l'anno scorso per un po' di ore sono stato nella sala operatoria dei bambini alla Smara, dove i miei amici bravissimi operavano questi piccolini, e non mi ha fatto impressione, diciamo, il fatto dell'operazione, ma mi è stata come una gran ansia nel cuore, e a un certo punto avevo l'impressione di avere di fianco il Padre Eterno che mi chiedeva: ma ce la caveranno? Saranno poi bravi? E vedevo il Padre Eterno molto ansioso nei confronti di questi bambini. È vero, tanto che l'ho raccontato a Cesare, che è questo bravissimo mio amico ebreo, che è lui che tagliuzza di qua e di là, e mi ha detto: ma vuoi che non si fidi di noi? Lui lo sa che ci sappiamo fare. Insomma, quindi mi ha preso anche un po' in giro. È vero. Però è molto importante pensare a questa ansia di Dio per la nostra storia. È vero. E quindi non solamente Lui sa, ma Lui vuole scegliere, vuole condividere. È vero. E allora questa è in qualche modo la fine del mondo. Stamattina dice la lettera agli ebrei che Lui una volta per tutte ha fatto questo gran passo, è entrato nell'ultimo punto della nostra storia, è morto, e addirittura è morto perché è stato ucciso tra i malfattori, e via, è vero, perché proprio Lui vuole entrare dappertutto nella vicenda umana. Non vuole essere assente da nessuno, né gemito, né speranza, né paura, né sofferenza, e neanche condizione di peccato. Lui vuole assolutamente entrare dappertutto, perché Lui vuole visitare tutti con la potenza della sua consolazione. Molte volte non ci se ne accorge, tante persone al mondo non sanno neanche che Lui c'è. È vero, qualche volta mi viene da dirgli: ma ti sei proprio perso, vero? Ti sei proprio perso. Perché certe volte mi pare, anche quando giro per l'ospedale, gli chiedo: ma dove sei? Ma dove sei finito in questo momento? E sei perso là vicino al letto 48, è vero? E quindi non si... è perché si perde dentro, si perde dentro, ed è così forte questo suo perdersi dentro nella storia che l'ha mandato come suggerimento anche a noi. Che cosa serve, dice, guadagnare la propria vita per poi perderla per una stupidata o addirittura per una violenza? E aggiunge proprio chiaramente che chi si perde per me e per il mio Vangelo, la sua vita la trova davvero. Tanto che ci è capitato di incontrare certe volte delle persone che andandogli dietro si sono perse anche loro dentro nella vita. E si diceva, ma quelli lì hanno perso proprio la vita, l'hanno tutta consumata, l'hanno tutta spesa, l'hanno tutta sciupata, e invece l'hanno proprio trovata. Perché questo un po' capita anche a noi, no? Capita anche a noi. Anche noi ci rendiamo conto che il vero modo di vivere non è autoconservarsi come delle sardine in scatola, e non è neanche voler creare tutti questi costi delle situazioni di isolamento, di privilegio. Adesso mi sento, mi metto lì, è vero, ascolto la Sinfonia Italiana di Haydn e mi riposo. Dopo un po' però ti viene in mente questo e questo, dice, ma potrei fare una telefonatina a questo qui, potrei scrivere queste due righe, e rimetti in moto la tua vita, perché sai che la tua vita è questa qua. E questo è molto importante, perché lui dice che ha fatto quest'ultimo sacrificio, lui è già nella luce del Padre, capite? Quindi la croce di Gesù gioca un anticipo sulla fine del mondo. Il mondo ha ancora un sacco di tribolazioni, è vero? Ma lui insiste per dire, guarda che però ormai questa qui è l'ultima ora della storia. Perché è l'ultima ora? Non perché non c'è più tempo. Tempo probabilmente ce ne sarà ancora un pochino, ma perché in qualche modo la storia è già arrivata anche alla sua fine, capisci? Adesso siamo tutti convocati verso questo amore di Dio che è Gesù offerto, perché anche noi possiamo trovare il fine e la fine della nostra vita. È vero, per te mamma, per te bambino, per me prestaccio peccatore, qual è il fine della nostra vita? E il fine della nostra vita è giocarci la vita, no, è offrirla. È vero, noi siamo un posto qui dove ci diciamo, se vi ricordate, è proibito morire, no? Non si può più morire, vietato. Allora cosa bisogna fare adesso? Adesso invece che morire bisogna offrire la vita. La morte bisogna fregarla. Fu l'ultima cosa che vi ho raccontato più volte, mi insegnò mio papà. Perché io ero disperatissimo perché lui moriva. E però poi mi sono accorto che quando la morte ha suonato il campanello di casa, ha trovato niente. Ha trovato niente, perché lui era tutto speso, l'aveva tutta spesa, in un modo molto laico, molto disinvolto, ma grande, è vero. E quindi dopo aver insegnato il Vangelo a me, che non l'ho imparato, lui l'ha portato fino alla fine, è vero. Questa è la fine del mondo, capite? Questa è la fine del mondo. Noi abbiamo questa mattina la possibilità di strappare dal male, dalla morte, dalla paura, dall'abbandono, tutte le vicende, a partire dalle mamme di casa che sono angosciate e stringono i bambini insieme, e poi serve poco stringerli insieme, anzi può essere pericoloso, e tutto consegnare subito alle mani di Dio, perché tutto va verso la vita, tutto va verso la pienezza della vita. E se abbiamo detto una parola che è stata una parola inutilmente cattiva, adesso possiamo correre a casa, è vero, e metterne subito una buona, perché non è possibile che l'ultima parola sia cattiva, bisogna che l'ultima parola sia buona. Allora abbiamo la possibilità, capite, sempre di portare tutto alla fine del mondo, sempre tutto alla fine del mondo, è vero. E questa vicenda di Gesù e della sua croce, nei testi dei profeti viene chiamata la tribolazione, la grande tribolazione. Perché è la tribolazione di Dio, capite? È la tribolazione di Dio. È vero, le religioni pensano che siamo tribolati noi e che lui invece sta benone. È vero, addirittura gli dei dell'Olimpo neanche vogliono essere disturbati. Quindi vogliono anche poche preghiere, perché loro hanno là i loro banchetti da fare. Invece noi questo Dio tribolato abbiamo, è vero? E però dopo la sua grande tribolazione, dice, allora devi sapere però che adesso è cambiata la curva della storia e adesso l'umanità è tutta indirizzata. È per quello lì che trovo ingiusto. Non sono d'accordo che si faccia ancora tutto un discorso per dire o la va bene o la va male. Certo, la va bene o la va male qui, nel senso che se uno non vive, vive sempre senza una carezza, vive sempre senza sapere che c'è una speranza nuova, che c'è una porta nuova, qui vive male. Però io dico sempre, porco cane, se vive male qui, bisognerà che poi il Signore lo consoli molto, no? Perché invece noi, di rifa o di rata, viviamo bene qui. Perché a noi continuamente sono restituiti il perdono, la speranza, il volto delle persone. Facciamo persino esperienza che anche le persone che non sono più con noi, perché sono state chiamate da Dio, da questa vita a Lui, è vero, sono presenti a noi sempre di più, nel segno del loro affetto, della protezione, della loro preghiera per noi. Sono diventati i nostri più grandi amici, persino quelli che sono morti, capite? Quindi è chiaro che noi abbiamo dei regali in questa vita straordinaria, perché per noi, capite, c'è un'anticipazione della fine del mondo, è vero? Questo fantasma del petrolio che sta dominando in questo periodo della storia tutta la vicenda delle nazioni, per cui cosa credete, anche lì tra Gaza, Israele e gli Stati Uniti che se ne disinteressano, cos'è il problema in questo momento? È sempre quello, è vero, bisogna essere sicuri che un rubinetto di petrolio sul Mediterraneo possa sempre arrivare, perché se no noi come facciamo? E quindi ci inventiamo qualche finalità, bisogna fare questo, fare quello, e sono tutte tribolazioni, insomma, no? Tutte fatiche. Voi però, io con voi, siamo qui questa mattina, è tutto per una cosa diversa, per un posto, per esempio, dove c'è posto per tutti, qualunque sia il tuo colore, qualunque sia la tua vita, tu hai un posto qui, e io sono qui. Penso di avere l'incarico di dire, oh, attenzione, ti devi lasciare il posto però. E sono mandato qui con un avvertimento severo. Guarda che se tu ne lasci fuori uno, dopo fai i conti con me però. È vero, perché questa è la casa di Dio. Qui ci deve essere posto per tutti. Qualunque lingua, qualunque condizione della vita, qualunque fede, qualunque non fede, qualunque. E qui viene preparato un pane e un calice assolutamente per tutti, perché è sua intenzione fare comunione con tutti, anche con te, è vero. Io ho fatto qualche volta quell'eresia del giorno di Natale, beh, dopo resto un po' anche preoccupato, perché in qualcuno a trovarmi mi dice, ah, io a Natale ho fatto la comunione perché tu hai detto che la si poteva fare tutti, è vero, ma adesso però ti dico chi sono io e me ne racconta più di Bertoldo, però quella sera lì gliel'ho detto, non so, mi tirerà l'orecchio il Padre Eterno, perché forse ho esagerato a dire così, però sono certo che in ogni modo è preparato per tutti. È preparato per qualcuno, bisogna che si lavi i denti, qualcuno si lava le orecchie, uno deve andare a aggiustare una questione, però è aspettato, perché il pane e il calice sono anche per lui. Qui noi questa mattina celebriamo in modo assoluto la pace. Il fatto che noi qui siamo un'assemblea fraterna non è una dizione retorica, un abbellimento, noi siamo così. Perché siamo qui intorno a nostro Padre per la presenza in mezzo a noi del suo figlio prediletto che ha dato la sua vita di figli perché tutto il mondo potesse entrare nella paternità di Dio. E chiunque, qualunque sia la condizione, quello lì è un figlio di Dio. Potrà essere un figlio di Dio infelicissimo. Potrà essere un figlio di Dio che le prove della vita o i suoi stessi errori hanno chiuso, acuminato, incattivito, ma è un mio fratello e quindi semmai non può essere altro che un oggetto di maggiore preoccupazione, perché siamo alle solite e se in famiglia tre funzionano ma il quarto non funziona, il nostro cuore è attaccato a quello che non funziona, è vero? Dopo glielo diremo, Oh, ce ne fate passare di cotte e di crude, ma adesso non gli possiamo dire neanche quello, possiamo fargli solo una carezza e un sorrisino se lo lascia fare e poi prenderlo, perché noi sappiamo però che lui ha un posto assoluto accanto a noi, ci è affidato. La responsabilità della Chiesa non può essere ridotta a dire tu sei a posto e tu sei fuori. La grande responsabilità della Chiesa è quello di dire guarda che ti si aspetta. Tra l'altro è la cosa più severa che si può dire, no? Perché se te, mamma, dici a un tuo figlio, oh guarda che devi tornare a casa, quello può darsi che torni, ma può darsi che non torni. Ma se tu gli fai capire quanto continui a tenere preparato il posto per lui, forse farà più fatica a resistere e a non tornare. Perché il giudizio più severo della storia non è la minaccia dell'inferno, ma è la potenza dell'amore, è la potenza dell'amore di Dio, no? Perché è chiaro che se questa mattina gli israeliani, invece di circondare con le truppe, circondassero con i rami d'ulivo e dicessero adesso siamo venuti a far festa, bisogna piantarla, perché quelli lì hanno una cosa di confine, io ci sono andato dentro a Gaza, che è altro che una frontiera. Lì ti passano davvero qualcosa, è come un immenso aeroporto, invece è semplicemente la sbarra di frontiera. Ma loro ti tartassero per farti entrare, e se vuoi uscire ti tartassero per vedere come sei messo, perché là c'è 1,5 milioni di prigionieri, però sono figli di Dio, capite? Basta non andarci con le mitragliatrici, è vero, o con i detector, ma andarci con le palme, è vero, e a far festa che è tutto diverso, è vero. E quindi a questi demoni dell'inimicizia, qui nella nostra chiesa di periferia sono tutti assolutamente abbattuti, e quindi noi qui modestamente in questa oretta che ci facciamo insieme, un po' al freddo secondo me, ma dicono che bisogna un po' risparmiare, anzi mi hanno detto sono 100 euro, quindi non possiamo permetterci per ora 100 euro. Speriamo che faccia più freddo ancora domenica prossima, però in quest'ora freddolosa noi siamo qui e siamo realmente, capite, l'anticipazione del regno. È vero, è inutile pensare come sarà il paradiso, ci saranno le nuvole o si vedranno gli angeli volare. È vero, l'immagine vera del paradiso è la tua riconciliazione con il tuo fratello, è il segno della pace che ci daremo, è un pane che deve essere spezzato perché ce ne sia per tutti. È la certezza, e quindi tutti quelli che non sono fisicamente qui con noi lo sono, perché noi gli vogliamo bene, e quando si vuol bene si tengono le persone presenti, presenti, e quindi ci sono anche loro. Questa è la potenza del regno di Dio. Allora, la fine del mondo, non facciamoci spaventare dalla fine del mondo. Anche quando dice, ma sai che il sole si oscura? Sì, ma perché una ragazza innamorata dice al suo amoroso, sei bello come il sole, è vero? E le sembra che il sole sia oscuro quando lui non c'è, e quando lui c'è tutto splende. Perché? Perché il voler bene del suo amoroso per lei è il suo sole. E quindi il sole è bellissimo perché è il segno del calore dell'amore, è il segno dell'amore tra di noi. Il sole si oscura nel senso che non c'è più il Dio sole. Il sole è bellissimo come segno di una roba più luminosa del sole, che è il nostro volerci bene. E quindi tutte le cose in qualche modo diminuiscono perché devono diventare il segno di Lui. Come questo pane spezzato è il segno di un Cristo che si vuole donare a tutti noi, così tutte le cose della vita diventano segno di Lui. Questa è la meraviglia della fine del mondo. Quindi oggi la domenica serve per congratularsi per il buon Dio. Domenica prossima è la festa di Cristo Re, e poi tacchi che ricomincia il nuovo anno liturgico. È vero? E quindi è il momento delle congratulazioni con Lui. Hai fatto del bene. Bene. E mi ricordo che cosa ha fatto in luglio, mi ricordo cosa ha fatto in agosto. È vero? E quella persona e quell'altra, è stato bravo. Ha funzionato il buon Dio nel 2012, ha funzionato, è vero, bisogna dirglielo perché abbiamo un terribile bisogno che funzioni nel 2013, perché invece molte volte il carico della nostra vita è un po' aumentato, è vero, e allora bisogna che ancora di più lui ci faccia vedere quanto è chinato su di noi e quanto è potente la sua carezza d'amore.